Carissimi, è con grande gioia che riprendiamo il nostro cammino. Stanno succedendo molte cose e noi crediamo che il Signore, come ha promesso, sia sempre con noi. Lo Spirito Santo ci aiuti a leggere la Sacra Scrittura e le vicende della nostra vita in modo da riconoscere la parola che Dio ci sta rivolgendo per il bene nostro e di tutti. Ascoltiamo il breve brano del capitolo 16 di Atti, i primi 5 versetti. Paolo si recò anche a Derbe e a Listra. Vi era qui un discepolo chiamato Timoteo, figlio di una donna giudea credente e di padre greco. Era assai stimato dai fratelli di Listra e di Iconio. Paolo volle che partisse con lui, lo prese e lo fece circoncidere a motivo dei giudei che si trovavano in quelle regioni. Tutti infatti sapevano che suo padre era greco. Percorrendo le città, trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme, perché le osservassero. Le chiese intanto andavano fortificandosi nella fede e crescevano di numero ogni giorno. Paolo e Barnaba, che avevano progettato di tornare a far visita alle comunità fondate nel primo viaggio, si separano a motivo di una divergenza a proposito di Giovanni detto Marco. Dio sa trarre buon frutto anche da questa separazione. Paolo riparte con Sila, insieme trasmettono le decisioni prese dagli apostoli a Gerusalemme, che cioè riconoscano che Dio ha aperto le porte anche ai pagani. Dice l'ultimo versetto che abbiamo ascoltato, che le chiese andavano fortificandosi e crescevano di numero ogni giorno. Notiamo, prima si fortificano. La fede ha bisogno di essere consolidata ogni giorno. Fede, speranza, amore, se non crescono, calano, evaporano. Una comunità che non genera è morta. La fede è un fuoco che accende altri fuochi. Se una comunità non cresce, vuol dire che non siamo credenti, che la fede non è in noi un fuoco che illumina e riscalda e dà vita nuova ad ogni cosa. La comunità cresce non perché ci sono preti e missionari, ma perché c'è questo fuoco che si comunica. Discepolo, come dice la parola dal latino discere, cioè imparare, è colui che impara l'amore del padre e del figlio. E lo impara ascoltando il Vangelo, incontrando il Signore nei sacramenti, vivendo l'esperienza della comunità dei discepoli. Apostolo è il discepolo inviato ai fratelli per vivere ciò che ha imparato, come hanno fatto i dodici che hanno imparato da Gesù e sono inviati ad annunciare con la vita e con le parole l'amore che hanno imparato, che è Vangelo. Se non vai verso i fratelli, non hai imparato, non sei un vero discepolo, devi tornare a imparare l'amore del Padre e del Figlio. Inoltre, la fede riguarda la quotidianità. Non si misura nei grandi eventi, ma nella vita di ogni giorno, lì dove può, se è vera, illuminare e rinnovare le cose ordinarie. Così la fede si consolida e cresce. Tutto questo è opera dello Spirito Santo, ma ha bisogno della nostra libera adesione. Poiché lo Spirito Santo c'è e opera sempre, occorre che noi impariamo ad aprire il cuore con la preghiera e la conversione della vita. Vorrei notare l'esempio di Timoteo. Timoteo è un giovane discepolo di Listra, città evangelizzata da Paolo nel primo viaggio. Era figlio di madre ebrea e di padre pagano. Porta in sé le due culture, la cultura giudea e quella pagana. È sembrato quindi a Paolo uomo adatto a portare l'annuncio cristiano in un ambiente pagano. Citato più volte da Paolo, che accompagnerà in molti viaggi, gli è sempre rimasto fedele. Il libro di Atti nota che Paolo lo fa circoncidere, non perché la circoncisione fosse necessaria per la salvezza. Ricordiamo il Concilio di Gerusalemme, il capitolo 15 degli Atti, il capitolo 5 della lettera ai Galati, ma per non ferire la sensibilità degli ebrei. È segno di grande libertà in Paolo, lui che scriveva a quelli di Corinto che lui poteva mangiare la carne sacrificata agli idoli perché gli idoli non esistono, ma aggiungeva: se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne, per non dare scandalo al fratello. Ma anche segno di grande attenzione ai fratelli. Questo atteggiamento di Paolo, che sceglie Timoteo e lo fa circoncidere, ci dice della sua passione per il Vangelo, della sua attenzione a cogliere le occasioni, un discepolo che conosceva sia la cultura giudaica sia quella pagana, e della sua sensibilità per andare incontro anche ai giudei. Noi stiamo vivendo un momento significativo. Io, Don Giorgio, non sono più, per volere dell'arcivescovo parroco di Sant'Eustorgio, che è diventata parte della comunità pastorale dei Santi Magi, con a capo Don Luca e col contributo prezioso di Don Dario Balocco. Mi è stato chiesto di continuare a accompagnare il cammino delle cellule. Penso che questo allargamento da Sant'Eustorgio alla comunità dei Magi sia per noi un'occasione preziosa per testimoniare a tutta la comunità la bellezza dell'esperienza delle cellule parrocchiali di evangelizzazione. Occorre però che ci presentiamo bene, non con dei bei discorsi, ma come una realtà viva, accesa dal fuoco dello Spirito Santo, che comunica con gioia il Vangelo ad altri, perché diventino anch'essi discepoli e testimoni. Occorrerà molta preghiera e molta riflessione e confronto nel prossimo periodo. Sto partendo per Lourdes con l'arcivescovo. Affiderò alla Madonna questo impegno di rinnovamento a cui ci esortava anche il Papa quando ci diceva il 18 novembre 19: non abbiate paura del nuovo. Confido che lo Spirito Santo ci aiuterà a ravvivare la nostra fede, speranza e carità e a comunicarle attraverso questo prezioso strumento delle cellule che la storia ci ha fatto conoscere e ci ha affidato. Vorrei citare una frase di un famoso musicista che ci ricordava anche il Papa: tradizione non è culto delle ceneri, ma custodia del fuoco. Lo diceva a conclusione del Sinodo dell'Amazzonia. Il Signore ci aiuti a ravvivare il fuoco del Vangelo e del carisma di Don Pigi e a comunicarlo con le parole di oggi, come hanno fatto San Paolo e Timoteo. Buon cammino. Aggiungo, come siamo ormai abituati, qualche domanda. La prima: posso ricordare una persona con una fede veramente viva che illuminava e riscaldava ogni cosa e contagiava altri? Ancora: in che cosa possiamo dire che la nostra cellula è viva e contagiosa? A quando risale l'ultimo nuovo ingresso o l'ultima moltiplicazione. Cosa possiamo fare per rinnovarci? E infine, che cosa suggerisce al nostro modo di evangelizzare lo stile di Paolo e di Timoteo? Maria Santissima, che esulta e contagia Elisabetta e molti altri, ci ottenga di lasciarci rinnovare dal fuoco dello Spirito Santo.